con Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scuffietti in studio con la collaborazione di Mattias Scheller ogni lunedì da mezzanotte a luna di martedì sui 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare, riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. Seconda e conclusiva parte di Wish You Were Here, Pink Floyd, anno 1975. Leggo dai sacri testi. Abbiamo messo insieme quelli che poi sarebbero stati i successivi due album. Uscirono dal cilindro tre nuove composizioni, tutte piuttosto lunghe. Shine on Your Crazy Diamond è una suite di 23 minuti costruita con operazioni di tagli e cuci di vari frammenti musicali composti in sala prove, un metodo operativo già sperimentato con successo in ICOS. Rowing and Drawing è un brano di 10 minuti abbozzato da Waters a casa propria, poi sviluppato coralmente dal gruppo. Fu portato dal vivo per la prima volta nel tour francese del giugno 74, insieme a Shine on Your Crazy Diamond. Gotta Be Crazy, della durata di 18 minuti, nacque da un giro di accordi di Gilmour. Fu lavorata insieme alle precedenti canzoni, poi accantonata durante l'estate e conclusa a ottobre in previsione del British Winter Tour di fine anno. L'esordio avvenne alla data di apertura, ancora una volta, alla data di apertura del tour inglese a Edimburgo, il 4 novembre 1974. Dopo aver accantonato ancora una volta l'idea di completare il progetto Household Object, i Pink Floyd decisero di incidere i brani rodati dal vivo come base per un nuovo album. Lo fecero ad Abbey Road. Lo Studio 3 si era finalmente dotato di un mixer a 24 canali. Già all'inizio del 75, il nuovo anno prevedeva in agenda anche due tour americane, la cui prevendita fu semplicemente impressionante. I 60.000 biglietti complessivi delle quattro date a Los Angeles, a cui se ne aggiunse in seguito una quinta, furono polverizzati in una sola giornata. Per il nuovo disco i Pink Floyd decisero di bissare la fortunata esperienza di Dark Side, richiamando in sala di regia Alan Parsons. Tuttavia questa volta il sodalizio non si realizzò, il tecnico non trovò un accordo economico con Steve O'Rourke e caldeggiò la candidatura di Brian Humphries come successore. Poi dopo, in seguito, Alan Parsons si dedicò all'Alan Parsons Project. Queste le premesse, aggiungo io. Però qualcosa non funzionava a dovere nell'oliato meccanismo Pink Floyd. Problemi personali, matrimonio in bilico, sedute di registrazione tormentate da ritmi non più sostenibili e difficilmente conciliabili con la vita di tutti i giorni. Si cominciava alle 14.30 e le prove si protraevano fino a notte per quattro giorni alla settimana, dice Mason. Per me il tempo trascorso in studio era una vera tortura. Desideravo con tutto il cuore di non essere lì. Non perché avessi qualcosa contro il gruppo, ma per quello che mi succedeva nella mia vita privata. Una dichiarazione che a suo modo era emblematica di un sentire comune, al di là del fatto che i motivi del malcontento fossero guai personali o semplice desiderio di dedicarsi alla famiglia e ad altri progetti. Anche il feeling tra i componenti accusò i primi momenti di sfilacciamento, specie tra Wright e Waters e fra Waters e Gilmour. Le sedute di registrazione di inizio 1975 furono a dir poco inconcludenti, con i brani scelti eseguiti in modo approssimativo, la testa altrove e gli orari non rispettati, la puntigliosità di Casa Floyd improvvisamente evaporava. L'aspetto di uno scioglimento sembrò materializzarsi d'incanto, una strisciante tentazione tenuta a bada per evidenti motivi di opportunità. Quando le operazioni del nuovo disco parvero ristagnare davvero, Roger Waters raddrizzò la situazione con un deciso colpo di coda, proponendo di eliminare di botto Roving and Drawling e Gotta Be Crazy e di ripartire intorno a un tema unificatore costruito intorno alla sola Shine On You Crazy Diamond. Waters, per qualche settimana tirammo avanti, indipendentemente dalla noia generale, finché non raggiungemmo il peggio del peggio. Sentivo che l'unico modo per mantenermi interessato a quel progetto era farlo convergere su ciò che ci stava accadendo. Nessuno guardava negli occhi gli altri e tutto era terribilmente complicato. Ecco che cosa ci stava succedendo. Così suggerì di cambiare tutto, eliminare quelle due canzoni e realizzare in qualche modo un legame tra le due metà di Shine On, usando qualcosa che si riferisse al nostro stato d'animo. Le pressioni della vita, il senso di vuoto nelle loro diverse eccezioni, dalle quali aleggiava la figura di Sid, il distacco dal pubblico e l'alienazione, aggiungo io. Questa cosa poi ritornerà fuori, il distacco dal pubblico e dall'alienazione. Fra l'altro sto leggendo dal libro edito da The Lunatics, Pink Floyd, Il fiume infinito, di Giunti Edizioni. Il vacuo mondo, ripeto, dell'industria discografica, le sue regole improntate a speculazioni senza scrupoli. Ecco i temi discussi in una sorta di seduta terapeutica in cui quattro Pink Floyd ebbero l'occasione di guardarsi sinceramente in faccia. La proposta di Waters fu messa ai voti, trovando in David Gilmour, deciso a continuare la strada originaria, l'unico strenuo oppositore. La spuntò il bassista, risoluto nel prendere le redini del gruppo e ritagliarsi il ruolo di leader da quel momento sempre più indiscusso. Ascoltiamo il brano eliminato, quindi, da uno brano You Gotta Be Crazy. Lo ascoltiamo da uno degli spettacoli cui accennavamo prima. Registrazione dal vivo 26 aprile 75. Il brano scartato venne poi ripreso, sistemato e inserito nel disco successivo da lì a due anni, ovvero Animals, con il titolo di Dogs. Ma per il momento il brano si intitolava You Gotta Be Crazy. Sono i Pink Floyd. We'll be right back. Gotta Be Crazy, Pink Floyd, 26 aprile 75, e il disco Wish You Were Here uscì nel settembre 75. Prima accennavamo alle letture, Inside Out di Nick Mason, Rizzoli editrice, RCS anzi, Pink Floyd, Storie e Segreti della Giunti, oltre al già citato Pink Floyd, Il Fiume Infinito dei Lunatics, sempre della Giunti. Ma torniamo al disco vero e proprio, alle tre composizioni tra le due parti della suite Shine On. Dopo aver sentito nella scorsa puntata Welcome to the Machine, con un testo che in larga parte anticipava i temi poi ripresi in The Wall, è ora il turno di Eve Seeger. Eve Seeger fu il primo dei tre nuovi brani del disco a essere composto e il primo dei tre a essere completato in studio. Inserito immediatamente nella scaletta dal vivo, già nell'aprile del 75, veniva usualmente eseguito tra le due sezioni di Shine On You Crazy Diamond, dice Waters. In realtà scrissi prima alcuni versi di Wish You Were Here, solo un paio di rime e su un pezzo di carta, poi le accantonai per un po'. Successivamente arrivò Eve Seeger, buttai giù la melodia e le parole prima di farlo sentire agli altri. Il testo esprime disprezzo per l'atteggiamento avido e superficiale del tipico manager musicale, ridicolizzato proprio attraverso l'enfasi delle sue stesse parole, fra promesse di successo e giuramenti di eternità. Il benvenuto figliolo di Welcome to the Machine qui diviene accomodati ragazzo, prenditi un sigaro, Eve Seeger appunto. Dopo aver sciorinato ipocrisie lunghe e incoraggiamenti a proseguire sulla strada intrapresa, il manager inciampa su un'imbarazzante affermazione che denuncia la sua totale ignoranza circa i destinatari di quelle lusinghe. Waters dice: Quando eravamo in America per i tour, i dirigenti delle case discografiche erano convinti che Pink Floyd fosse una persona, che fosse il nome di qualcuno. E quando ci incontravano, se ne uscivano con frasi come: «Allora, chi di voi è Pink?» Gilmore dice: «È una storia vera. Succedeva un sacco di volte che la gente ce lo chiedesse. Pensavano davvero che fosse il nome di qualcuno». E quando ci incontravano era appunto questo l'atteggiamento. L'episodio poi costruirà uno spunto per il già citato The Wall, per il protagonista di The Wall. L'atteggiamento derisorio di Waters fu rimbeccato da qualche critico, che sottolineò come fosse incoerente da parte della band sputare veleno nei piatti in cui stavano comodamente mangiando. Quante volte l'abbiamo sentita questa frase? Questa è una mia nota: sputare nel piatto dove si mangia, come se uno non potesse farlo visto che ci mangia lui. Comunque, andiamo avanti. La polemica condurrà il bassista a rinfocolare ancora più il suo risentimento, fino alla manifestazione di cieco livore nei successivi lavori a nome Pink Floyd. Ed è forse per questo che amo di più Waters che Gilmour, al di là della qualità musicale. Proseguo. Uno degli snodi cruciali del pezzo, stiamo sempre parlando di Eve Segal, fu la registrazione del cantato. E qui veramente la cosa si fa interessante. Dopo aver vanamente tentato in solitaria, Waters duettò con Gilmour senza esiti soddisfacenti. Questa versione è presente nell'edizione Immersion del 2011, per poi lasciare il campo a solo David, che però si trovava a disagio nel cantare col dovuto mordente i testi di Waters. In questo frangente sputò l'idea di avvalersi della voce di Roy Harper, in quel periodo impegnato con il suo nuovo disco negli studi accanto. L'artista non era la sua prima frequentazione floydiana. Anni prima aveva intrattenuto musicalmente gli ospiti al matrimonio di Nick Mason e aveva suonato i piatti, pensate un po', in Sassful of Secret ad Hyde Park nel 68. E qualche giorno prima della sua chiamata per Eve Segal aveva ospitato la chitarra di Gilmour nel disco HQ. Il suggerimento non a caso giunse dal chitarrista dei Pink Floyd. La voce di Harper rispose a una duplice necessità: avviare al problema vocale e fare in modo che il manager protagonista della canzone, impersonato da un elemento esterno al gruppo, fosse credibile. Varie interviste raccolte nel corso degli anni testimoniano come l'esecuzione dell'artista non avesse convinto appieno Roger Waters. Inoltre ci furono code polemiche sul trattamento economico, spiacevoli incomprensioni che di fatto logorarono il rapporto fra i due. Ultima segnalazione: Roy Harper cantò Eve Segal dal vivo con i Pink Floyd in occasione del Festival di New Worlds nel luglio 1975. Ed ecco Eve Segal da disco Wish You Were Here.
Thank you.
Bello l'effetto estraniante di fine disco, quando tutto si interrompe, la musica si interrompe e risuona in lontananza il brano stesso. Sala di regia dello studio 3 di Abbey Road, David Gilmour cominciò a intonare un fraseggio musicale già abbozzato presso le mura domestiche. Strimpellava la chitarra a 12 corde e meno chic il riff iniziale di Wish You Were Here. E poi ancora, come era avvenuto per le quattro note all'inizio di Shine On Your Crazy Diamond, gli altri cominciarono a dire: ehi, c'è qualcosa di buono lì in mezzo. È una specie di canzoncina country molto semplice e non potevo cantarla senza pensare a Sid. Waters dice, gli chiesi cosa stai suonando? Non è niente male e lui la suona ancora, è davvero bella, magari possiamo farci qualcosa. Credo che quella collaborazione tra me e David sia stata davvero ottima. Gilmour incise la canzone in studio con la chitarra Martin G35. L'ho comprata da un ragazzo di fronte a un negozio a New York. Era in vendita dal 1972 ed era abbastanza vecchia. È proprio la chitarra che suono nella registrazione originale di Wish You Were Here e anche in molte altre. È la mia vecchia chitarra preferita. Il giro di accordi proposto dal Gilmour fu immediatamente lavorato in studio dal gruppo. Alla canzone fu poi cucito un testo che Waters stava finendo di mettere a punto proprio in quel periodo. Un altro richiamo alla figura dell'amico Sid e all'ineffabile sensazione di vuoto legata agli affetti perduti e ai legami disciolti. Il pezzo infatti allude all'amore intenso in senso universale, tema non del tutto usuale per un artista come Roger Waters. Dice sempre Waters, è una canzone d'amore da un punto di vista generico e teorico. Se fossi stato in psicoterapia, l'analista mi avrebbe chiesto come mai non scrivo canzoni d'amore. Se non ho mai parlato d'amore, forse è perché non l'ho mai conosciuto davvero. Sono come quelli che hanno avuto la stessa relazione sentimentale da quando avevano 16 anni e in poi, i 15 anni dopo, cambiano tutto. Come posso dire, cosa posso dire di significativo sull'amore? Per scrivere canzoni d'amore bisogna essere certi di ciò che si prova. Durante le registrazioni il gruppo venne a sapere che a Abbey Road c'era il violinista francese Stéphane Grappelli o Grappelli, uno dei più grandi interpreti jazz dello strumento, impegnato a, insieme a un altro musicista, Yudu Memin, scusate ma non so di chi si tratta e non so la pronuncia, nell'incisione del disco Fascination Rhythmic, che conteneva pezzi di George Gershwin e anche Cole Porter. Così Gilmour propose ai compagni di dotare Wish You Were Here di un intervento di violino o almeno di provarci. Dice Mason, pensavo che Grappelli e Menuhin potessero aggiungere qualcosa alla traccia. Entrambi erano lieti di sentirselo chiedere ed entrambi ci si buttarono. Stéphane lavorò nel suo modo così fluido, mentre per Yehudi, fu molto più difficile. Per musicisti classici l'improvvisazione non è mai semplice. Alla fine dell'operazione Pink Floyd decisò di non mantenere nella canzone l'intervento del violino, per quanto piccoli echi siano percepibili in una coda della versione quadrofonica inserita nell'edizione Immersion del 2011. Waters si sente ascoltando molto, molto attentamente alla fine di Wish You Were Here, si avverte un violino che parte dopo il vento. L'intervento di Grappelli non era in realtà improvvisato, intonò il tema di apertura della sposa venduta di Smetana. Per il suo intervento il violinista ricevette un pagamento di 300 sterline. Anche la versione alternativa comprensiva dell'esecuzione di Grappelli è stata pubblicata nell'edizione Immersion. La traccia si dilunga per i primi 2 minuti tra voce e chitarra acustica. Poi interviene il resto del gruppo e il violino sostituisce l'assolo vocale di Gilmour. E quindi ecco la versione con violino di Wish You Were Here contenuta nell'edizione Immersion.
Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Lead role in a cave.
sicuramente bello e suggestivo, ma forse non proprio dentro nel solco Floyd. Non so, mi rimane un po' alieno. Se l'esperimento membro esterno, a mio parere, ha funzionato con Roy Harper per Eve Seeger, non ha sicuramente funzionato con Grappelli per questa Wish You Were Here che ascoltiamo nella sua forma originale.
And discipline remains mercifully.
Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
Yes,
yes. No, it is it.
I'm sure of it.
Yeah.
Una canzone d'amore quasi totale, devo dire. Non di amore in senso biblico, ma di amore per le cose perdute, l'amore per le cose che non ci sono più, per le cose che ci hanno fatto star bene. E qui c'è il finale, quel vento che forse si porta via tutto. È come suonare una canzone sulla veranda con una vecchia chitarra acustica, una canzone per rievocare vecchi tempi, vecchi amori che se ne sono andati, poi arriva il vento e si porta via tutto, si porta via la voce, si porta via la chitarra, si porta via i ricordi. Wish you were here, vorrei che tu fossi qui. E devo dire che la voce di Waters è particolarmente ispirata e delle volte tra la voce di Gilmour e la voce di Waters, ma vabbè. Che poi lo vediamo un po'. Allora, Gilmour, chitarra acustica a 6 e 12 corde, chitarra pedal steel, effetti su nastro, voce, coro. Mason, batteria, effetti su nastro. Waters, basso, coro, effetti su nastro. Wright, pianoforte e mini Moog. Boh, comunque, va bene. Dicevamo, abbiamo accennato alla prima versione di Have a Cigar con un duetto vocale di Waters e Gilmour, una versione che viene scartata per ripiegare su una voce esterna, anche per dare continuità al racconto, diciamo così, della canzone stessa. Ho fatto una canzone che a me non mi è piaciuta moltissimo. Comunque, la curiosità c'è rimasta, diciamo, per quella versione scartata. Ed ecco il duetto, o meglio, l'impasto delle due voci su Have a Cigar, che è la versione alternativa. Le due voci, Waters e Gilmour. versione scartata di Eve Sigar con le due voci Pink Floyd, Gilmour e Waters. Wish You Were Here è cantata da Gilmour, core di voce di Waters. E Shine On Your Crazy Demon cantata da Waters. Voci che spesso vengono confuse, sembra una voce unica, ma c'è una profondità diversa. La voce di Gilmour è più profonda, se volete anche più estesa, più ammagliante. La voce di Waters più significativa, forse più stridula, ma sicuramente più, ancora una volta uso questo aggettivo, dentro. Concludiamo questa seconda parte dedicata a Wish You Were Here, disco uscito nel 1975, con la versione dal vivo tratta da Pulse. È tratta da Pulse che facciamo partire in sottofondo, che è l'unico brano registrato dal vivo a Roma. Quindi dall'album dal vivo Wish You Were Here, no, dall'album dal vivo Pulse, quel disco, quel CD che aveva il LED intermittente, io non l'ho comprato all'epoca, chissà perché. Il brano fu registrato a Roma il 20 settembre del 94. Grazie per l'ascolto, scuffia@radiopopolare.it. Questa è From Genesis to Revelation. E questo è Wish You Were Here dal vivo.
Think you can tell? Did they get you to trade?